Chi mi ha invitato per questo appuntamento di preghiera e di silenzio in questo angolo bellissimo della Romagna. Davvero grazie dal profondo del cuore. Quando stamattina celebrando la messa ho visto che la prima lettura era quella che avevo scelto per l'incontro di stasera, mi sono sentito scortato dalla benedizione del Signore che aveva pilotato la scelta del tema senza che io immaginassi che oggi avrei incontrato quella stessa lettura. E la vogliamo ascoltare perché così partiamo da questo brano del Libro della Sapienza al capitolo 18 a partire dal versetto 14 fino a quello 19. È un brano da cui la liturgia trae una bellissima antifona del tempo di Natale. Un'antifona che io sono solito recitare la sera della vigilia, quando tutti sono al cenone e qui davanti al presepio in qualche modo cullo questa antifona bellissima che prende lo spunto proprio dal Libro della Sapienza. Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo corso, la tua parola onnipotente, Signore, dal cielo, dal tuo trono regale, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio. Tutta la creazione assumeva da capo, nel suo genere, nuova forma, obbedendo ai tuoi comandi, perché i tuoi figli fossero preservati, sani e salvi. Si vide una nube coprire d'ombra l'accampamento, terra asciutta apparire dove prima c'era acqua, una strada libera aprirsi nel Mar Rosso e una verdeggiante pianura il luogo dei flussi violenti. Per essa passò tutto il tuo popolo, i protetti dalla tua mano, spettatori di prodigi stupendi, come cavalli alla pastura, come agnelli esultanti, cantavano inni a te, Signore, che li avevi liberati. Non vi nascondo che nell'affrontare questo tema tocco una delle corde a cui sono più sensibili, quella del silenzio. E sapete, quando ho necessità di riposare, non devo andare chissà dove, basta che ricavo uno spazio di silenzio per imparare ad ascoltare la parola di Dio, ascoltare me stesso e imparare ad ascoltare i fratelli, perché il silenzio è la condizione fondamentale. La vita dell'uomo si svolge tra il silenzio e la parola. Il silenzio è parte integrante della comunicazione. E senza di esso non esistono parole dense di contenuto. Il peso specifico delle nostre parole è dato dal silenzio che le ha ispirate. Nel silenzio ascoltiamo e conosciamo noi stessi. Nel silenzio nasce e si approfondisce il pensiero. Il silenzio ci suggerisce come esprimerci. Bella l'espressione del Salmo: sorveglia la porta delle mie labbra. Grazie al silenzio comprendiamo con maggiore chiarezza ciò che desideriamo dire e ciò che ci viene detto. Tanti difetti di comunicazione nascono dal fatto che non sappiamo fare silenzio per ascoltarci. facendo si permette agli altri di parlare, di esprimersi. E a noi di non rimanere legati soltanto alle nostre parole e alle nostre idee. E grazie al silenzio che si apre l'atrio dell'ascolto, che rende possibile una relazione umana più piena. Dicevo poc'anzi con qualcuno di voi che siamo tanto capaci di contatti, di connessioni, ma le relazioni sono altra cosa, bisogna del silenzio. Nel silenzio si colgono i momenti più autentici della comunicazione tra coloro che si amano. Il silenzio è una delle espressioni più alte dell'amore, quando anche coloro che si amano scoprono che le parole non bastano, ma il silenzio riesce a interpretarle tutte. I gesti, l'espressione del volto, il linguaggio del corpo trovano nel silenzio la colonna sonora. Nel silenzio parla la gioia, le preoccupazioni, la sofferenza, che proprio in esso trovano una forma di espressione particolarmente intensa. Dal silenzio dunque deriva una comunicazione esigente, più chiara, che chiama in causa quella capacità di ascolto che spesso rivela la misura e la natura dei nostri legami. E la capacità di ascolto che rivela la natura e la misura dei nostri legami. Il silenzio, diceva San Basilio Magno, rivolgendosi ai suoi monaci, il silenzio diventa fonte di grazia per chi ascolta. Dunque il linguaggio è nesso dialettico di silenzio e parola, che esce dal silenzio e brama ritornare. Silenzio e parola sono due momenti della comunicazione che devono equilibrarsi, succedersi, integrarsi, perché solo così è possibile un autentico dialogo, una vera vicinanza, una grande accoglienza. Splendidi termini nel canto che è stato eseguito sulla Vergine del Silenzio. Vi invito anche nello spazio di silenzio ad andarli a vedere. È una litania precisa, un ordine preciso. Quando parola e silenzio si escludono a vicenda, la comunicazione si deteriora. O perché provoca un certo stordimento, o perché al contrario crea un clima di freddezza. Quando invece si integrano, la comunicazione acquista valore e significato. Il silenzio è il respiro dell'anima. Prima è stata detta proprio questa immagine, per respirare più profondamente. È l'ossigeno dello spirito. Oserei dire una sorta di letto fluviale su cui scorrono i pensieri. E il confronto con il silenzio media addirittura l'incontro con noi stessi. Il silenzio insegna ad essere fermi ai buoni pensieri. Ci aiuta a raccoglierci nella vita interiore, perché il silenzio è propedeutico al raccoglimento. è uno strumento che ha come fine riuscire a raccoglierci. Il silenzio ci fa sentire le segrete ispirazioni di Dio, ispirazioni che ci giungono attraverso la scrittura, ma anche attraverso le vicende della vita. Più passano gli anni e più scopro che se è vero che la scrittura mi aiuta a leggere la vita, è altrettanto vero che la vita mi aiuta a scrutare le scritture. Il silenzio, inoltre, ci permette anche di ascoltare le esortazioni dei veri maestri. Dunque solo il silenzio rende possibile l'ascolto. E non occorre andare nelle grandi città per trovare il chiasso. Abita dentro di noi. Sapete, per capire quando si spegne il volume del chiasso, quando uno magari vuol fare silenzio, magari basta andare in montagna, e fino a quando uno non ascolta, non sente il vento, che è l'unico ospite del silenzio, vuol dire che ancora c'è chiasso interiore. Provate a fare questo esperimento e vedrete che funziona. Il chiasso abita dentro di noi. E più fragoroso del chiasso esteriore è quello interiore. Il caos dei pensieri, per esempio. Il groviglio dei desideri. Le inquietudini e le angosce dello spirito. Il peso delle depressioni. Il muro delle ottusità. E come si copre questo chiasso interiore? Lo si copre con i tanti strumenti che abbiamo, pur di non ascoltare noi stessi. Il silenzio è custode dell'interiorità. È linguaggio di amore, vi dicevo poc'anzi. Genera non solo attenzione, ma accoglienza. E l'attenzione è la prima forma d'accoglienza. Genera empatia, dispone all'ascolto intelligente, al parlare misurato, al discernimento, questa parola che in AC è sempre di casa, ma senza silenzio non c'è discernimento. Il silenzio è evento di profondità e di unificazione, che solo il silenzio permette di andare in profondità e di unificarci, cioè di diventare semplici, che è la virtù più bella, perché è unità, la ricerca dell'unum necessario. Il silenzio si conduce ad abitare il nostro corpo, a nutrire la vita interiore, a quell'abitare secum così prezioso per la tradizione monastica come per quella filosofica. Non c'è dunque da stupirsi se nelle diverse tradizioni religiose la solitudine e il silenzio siano spazi privilegiati per aiutare le persone a ritrovare se stesse e soprattutto per ritrovare quella verità che dà senso a tutte le cose. E questo è il silenzio che dobbiamo cercare. Quello che va in cerca della verità. Quello che cerca l'unificazione interiore. quel silenzio che può essere rotto solo per dire la parola del salmista: donami, Signore, un cuore semplice. E alla lettera dovremmo tradurre: donami, Signore, un cuore unificato, che ricerca l'unum necessarium. Vi dicevo, la via maestra per raggiungere la semplicità è il silenzio. Vengo dalla terra di San Francesco e non posso fare a meno di confidarvi qual è il ritratto più bello che è stato fatto di lui. Ci hanno provato in tanti, da Cimabue a Giotto, fino ai nostri giorni, e tuttavia il ritratto più bello è quello che traccia di lui la liturgia quando lo dipinge come uomo semplice, umile e libero. Tre pennellate c'è San Francesco. Semplice perché ha cercato l'unum necessarium. Quanti eremi ha frequentato nelle colline, nei monti dell'Umbria, per l'unum necessarium, e non solo l'Umbria, la Valle Ariatina, la Verna. Semplice, poi umile. L'umiltà non è un sentimento, ma l'umiltà è vera quando si esprime nel servizio. Uno è umile se sa servire. E la semplicità e l'umiltà, se si mettono insieme, rendono liberi. La libertà è il frutto maturo dell'incontro sponsale tra semplicità e umiltà. E dunque, grazie al silenzio, che si raggiunge la semplicità, la ricerca dell'essenziale, anche delle parole. Il silenzio, dunque, caro alla tradizione monastica, indispensabile per la preghiera di adorazione. Non nascondo che tante volte mi infastidisco quando a tanti momenti di preghiera non c'è un minuto di silenzio. Ancora, il silenzio è necessario, per esempio, per il linguaggio poetico. Il silenzio costituisce la materia prima della musica. Pause di silenzio sono materia prima per la musica. Il silenzio, insomma, è essenziale a ogni atto comunicativo. La tradizione spirituale, non solo cristiana, ha sempre riconosciuto l'essenzialità del silenzio per una vita interiore autentica. Nel silenzio, scriveva Bonhoeffer in quel libro splendido, Vita comune, da leggere e rileggere in tutte le stagioni della vita, perché si scopre sempre qualcosa di bello. Poi, cambiando le stagioni, i libri letti magari da giovani assumono significati altri, profondi. Nel silenzio è insito un meraviglioso potere, sentite cosa scrive Bonhoeffer, di osservazione, di chiarificazione, di concentrazione sull'essenziale. Questo lo fa il silenzio. Osservare, chiarire, concentrarsi. Ok, carissimi amici, dobbiamo confessarlo, abbiamo bisogno di ascoltare il silenzio. Ci è necessario da un punto di vista antropologico, perché l'uomo è un essere relazionale, comunica in modo armonico soltanto grazie al rapporto tra parole e silenzio. Ma abbiamo bisogno del silenzio dal punto di vista spirituale. Per la fede ebraica e cristiana il silenzio è una dimensione teologica. Dio si è fatto sentire nel silenzio. Sull'Oreb, il profeta Elia ha percepito di essere alla presenza di Dio non nel frastuono del vento, del tuono, del terremoto, ma solo quando ha inteso, dice il testo, la voce di un silenzio sottile. Ignazio di Antiochia dirà ai cristiani di Magnesia che Cristo è il Verbo di Dio uscito dal silenzio. Il brano che ho letto all'inizio, vi dicevo, dà la nota all'antifona del tempo di Natale. Mentre un profondo silenzio avvolgeva ogni cosa, la tua parola onnipotente è scesa dal trono regale. Il Dio della rivelazione biblica dunque parla anche senza parole. Anche nel silenzio della croce. La croce di Cristo mostra che Dio parla anche per mezzo del suo silenzio. Il silenzio di Dio, l'esperienza dell'Onnipotente e Padre, è tappa decisiva del cammino terreno del Figlio di Dio. Il silenzio di Dio prolunga le sue parole. Il silenzio del Padre nell'ora della croce è una delle forme più alte e disarmanti di silenzio. Anche dopo la morte di Cristo la terra rimane in silenzio. Dice la liturgia, il re dorme e il Dio fatto carne sveglia coloro che dormono da secoli. Il silenzio del sabato santo fa parlare all'eloquenza dell'amore di Dio. Un amore vissuto sino al dono supremo. I misteri di Dio sono legati dal silenzio. I misteri di Cristo sono legati dal silenzio. E solo in esso la parola può trovare dimora in noi. Solo una scena, e lascio alla vostra contemplazione. Provate a salire sul Tabor e il Padre, quando fa sentire la sua voce, dice: questi è il Figlio mio l'eletto, ascoltate. In una scena che è tutta luce, il Padre avrebbe potuto dire: questo è il Figlio diletto, contemplatelo. E invece dice: ascoltatelo. Per ricordarci che la forma più alta di contemplazione è l'ascolto, il silenzio. La forma più alta di adorazione è l'ascolto, il silenzio. Tenendo la parola di Dio sulle ginocchia. Si impara a pregare quando si comincia a fare la scuola tra il mettersi in ginocchio e il tenere sulle ginocchia la parola di Dio. Madre e discepola del silenzio è la Vergine Maria. Inseparabilmente donna della parola e del silenzio. Quando sono stato invitato mi è stato detto che questo ritiro è propedeutico all'Avvento, quindi non possiamo non fare riferimento a lei. La Madre di Dio è la Virgo Audiens, insegna a fare silenzio, a sentire la necessità del silenzio, quello che rende possibile l'ascolto credente della parola di Dio. È un silenzio che custodisce e medita. Per ben due volte nel Vangelo di Luca all'inizio si sottolinea il fatto che la Vergine Maria custodiva e meditava gli eventi che contemplava in silenzio. Provate a pensare alla scena del Natale, tutti parlano, gli angeli cantano, i pastori raccontano, la Vergine veste con le fasce del silenzio, con le fasce dello stupore, il grande mistero. La Vergine Maria ci insegna un silenzio attivo che interiorizza, assimila, in cui la parola di Dio diviene forma della sua vita. Ella parla e pensa con la parola di Dio. Le parole che troviamo sulle sue labbra, nei Vangeli, sono, mi si perdoni il termine, farcite di scrittura. La sua parola nasce dalla parola di Dio. Ella, come dicono i padri, è lo scrigno silente della parola. Si è fatta interprete dell'arcano segreto del cielo. Custodendo nel suo cuore immacolato le meraviglie operate dal Signore. Ella sapeva trovare il nodo profondo che unisce eventi, atti e cose apparentemente disgiunti. Solo il silenzio è capace di mettere insieme, di leggere il dipanarsi delle cose secondo un disegno provvidenziale, perché il Signore tutto dispone, dice la liturgia, con forza e dolcezza. Tutto dispone, un verbo bellissimo, che dice il rispetto che Dio ha per la nostra libertà e insieme il primato della grazia, della sua iniziativa. Il canto che abbiamo fatto, mi piace tornarci, perché c'è un elenco bellissimo che dice ciò che fa il silenzio. Vigila. Poi attende, perché per attendere bisogna prima vigilare. E l'attesa permette di scoprire, apre la porta alle sorprese. Poi c'è il silenzio, quello di Maria, che dialoga, ma ancora una volta perché accoglie. E accoglie soltanto chi vive in comunione. È un silenzio quello della Vergine Maria, che è la colonna sonora della sua preghiera, la preghiera di un'anima in pace, di chi è uno nel suo spirito, cioè unito, semplice. E infine è il silenzio di chi conosce bene la prima beatitudine. E quella virtù bellissima di cui vi parlavo, la semplicità, che è sempre il là del ringraziamento. E una persona semplice sa che la colonna musicale della sua vita deve essere il ringraziamento. Ho un'icona della Madonna in casa che ho messo sulla porta quando esco, che sta così. Basta ricordarmi ogni giorno di sorvegliare la porta delle mie labbra. Grande la differenza che passa tra l'essere muti e il tacere, ma ancora più grande è la diversità che esiste tra il tacere e il fare silenzio. È cosa buona tacere, ma è cosa molto buona fare silenzio. Tace chi frena la lingua. Fa silenzio chi si mantiene legato alla parola. San Gerolamo, grande innamorato della parola di Dio, era ben cosciente che la Bibbia è lo strumento con cui ogni giorno Dio parla ai credenti. Così scriveva a un sacerdote nepoziano: leggi con molta frequenza le divine scritture. Anzi, che il libro santo non sia mai deposto dalle tue mani. Impara qui quello che tu devi insegnare. San Gerolamo, il quale ha parole di fuoco per Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio era un traduttore, soprattutto dei padri greci, e arriva a dire di lui: corvo che si fa bello con le penne dei pavoni altrui. Non si facevano complimenti santi tra di loro. Dunque il silenzio. E nell'arco di una giornata ci sono ore determinate per la parola, ma è bene che ci siano spazi, tempi stabiliti per il silenzio, che vanno trascorsi sotto il segno della parola, che non giunge alle persone chiassose. Ciascuno deve saper trovare questi spazi nella concretezza della sua vita. E gli spazi da riservare al silenzio, gli spazi di tempo da riservare al silenzio, non sono quelli che ci avanzano, vanno scelti, vanno curati. E quando magari non ci è possibile farlo perché la vita ce lo impedisce, non la pigrizia, e dobbiamo sentire la mancanza, nella speranza di poter recuperare. Sempre Bonheur in Vita Comune scrive: è necessario stare in silenzio di primo mattino, perché è Dio che deve avere la prima parola. Forse c'era il telefonino con i suoi messaggi. È opportuno stare in silenzio prima di addormentarci, aggiunge Bonheur, perché anche l'ultima parola aspetta a Dio. È bene stare in silenzio prima dell'ascolto della parola, perché i nostri pensieri siano già rivolti al Signore. È cosa buona stare in silenzio anche dopo aver udito la parola, perché essa ci parli ancora e prenda dimora in noi. Oggi anche nella liturgia si ha paura del silenzio, e gli spazi di silenzio ce ne sono tanti nella liturgia, certo chi presiede deve saperli ben gestire, ma noi siamo abituati a coprirlo il silenzio, con le parole o con il canto, perché ci fa paura, ci sembra un vuoto. La preghiera ha per padre il silenzio e per madre la solitudine, quella che ci fa sentire il respiro della comunione, non l'isolamento, la solitudine che è tutt'altra cosa. Perché impara a far silenzio chi riesce a fare la spola tra solitudine e comunione. Voi siete qui non per isolarvi, ma per rendere ancora più ricca la vostra comunione, il vostro impegno, il vostro lavoro. per illuminare ancora di più le vostre famiglie. Una peculiare forma di solitudine è il raccoglimento che educa, come dice il salmista, a restare quieti e sereni, a stare in silenzio davanti al Signore e a sperare in Lui, dice il salmista. Possibilmente quieti e sereni, come bimbo svezzato, aggiunge il salmista in braccio a sua madre. Ho nel cuore un'immagine della Madonna della Provvidenza, che è la Madonna cara ai Barnabiti, che raffigura Gesù estasiato in braccio a sua madre. Lui non ha neanche l'aureola, mentre sua madre ce l'ha leggermente accennata. E il bimbo indica, con il suo indice sinistro, la madre sua. E la stessa cosa fa la Vergine Maria, indica lui. E il bimbo con la sua manina destra copre l'indice della Madonna, quasi a dire, no, guarda pure mia madre, perché lei è il grembo del silenzio. Non me la sono portata, sennò potevo farvela vedere, ma con i moderni mezzi si può arrivare facilmente. Com'è possibile dunque compiere questo esercizio, stare in silenzio davanti al Signore e sperare in Lui? A tale domanda risponde Romano Guardini in un altro libro molto bello, I Santi Segni della Liturgia. Scrive, sentite quale concretezza. La sera, quando abbiamo finito la nostra opera quotidiana, potremmo ritirarci. Potremmo metterci a sedere. Meglio ancora se in ginocchio, perché lo stare in ginocchio esprime riposo e insieme contegno. Quando facciamo così ci accorgiamo, e solo allora, quanto sia profonda l'irrequietudine dei nostri nervi. Bisogna acquistare la calma, e non con uno sforzo di volontà, ma con un sommesso sciogliersi interiore, e ci vuole tempo. E lasciar discendere il silenzio sempre più giù, nel profondo dell'io. Questo raccoglimento è proprio il vero luogo per la parola di Dio, la quale deve appunto essere ascoltata in silenzio e accolta nella quiete del cuore, un cuore che può essere anche inquieto. L'importante è che riesca almeno a creare la quiete del silenzio. Dicevo che per fare questo ci vuole tempo, non si improvvisa. Esercizio quotidiano, allenamento. Sapete che il tempo è l'unità di misura dell'amore, perché quando a una persona o una cosa che facciamo non dedichiamo tempo, vuol dire che non l'amiamo. È il tempo che rivela se amiamo quello che facciamo, le persone che abbiamo accanto, anche quando magari non siamo con loro, ma le pensiamo. Qualcuno mi ha detto, no, avete lasciato anche i figli a casa, o i parenti, però il vostro cuore è là, il tempo. Dunque il silenzio è la colonna sonora della preghiera, che è essenzialmente un atto di ascolto, perché le parole risultano sempre inadeguate. Potremmo dire quello che è il sale per il pane e il silenzio per la preghiera. Non so se da queste parti avete il pane senza sale. Noi in Umbria abbiamo il pane senza sale, è un regalo dello Stato Pontificio per noi. Ecco, però quello che è il sale per il pane è il silenzio per la preghiera, la quale ha lo Spirito Santo come lievito e la parola di Dio come acqua, che amalgama la farina dei cuori dei fedeli. Dunque il silenzio e il sale del pane della preghiera. Un pane che ha lo Spirito come lievito e la parola di Dio come acqua che amalgama la farina dei cuori dei fedeli. Anche per la preghiera vale quanto dice un proverbio arabo. Ogni parola, prima di essere pronunciata, dovrebbe passare per tre porte. Sull'arco della prima dovrebbe esserci scritto «è vera». Sulla seconda porta dovrebbe campeggiare la domanda «è necessaria». E sulla terza dovrebbe essere scolpita la richiesta «è gentile?». È vera, è necessaria, è gentile? Quando parliamo dovremmo essere in grado di sottoporre al vaglio di queste tre domande le nostre parole. Ma vale anche per la preghiera. Provate oggi pomeriggio a richiamare alla mente le intenzioni di preghiera che vi stanno più a cuore e fatele passare per la porta stretta di queste tre domande. È vera? È necessaria? È gentile? Perché anche la preghiera potrebbe essere sgarbata se dimentica quelle che sono le parole essenziali, l'alfabeto della preghiera. E vorrei concludere, proprio per illuminare questo pomeriggio, accompagnare il vostro silenzio, suggerendovi il vocabolario della preghiera, le parole essenziali della preghiera, quelle che aprono il silenzio. Quando ci mettiamo a pregare, se proprio vogliamo dire una cosa al Signore, la prima è questa: Signore, pietà. Cosa vogliamo dire di più necessario al Signore, se non questo: Signore, pietà. Ricordate la scena di Pietro in mezzo al lago di Tiberiade, quando sta per affondare, ha lanciato l'SOS perché la barca è piena, eppure si prostra alle ginocchia del Signore per dirgli: allontanati da me, che sono un peccatore. Poi ci potrebbe ancora essere un'altra espressione: Signore, aiutami. E la cananea a rivolgersi al Signore con questa invocazione. Provate a immaginare le risonanze di questa invocazione nel cuore di una madre che chiede al Signore aiuto per la propria figlia ammalata. Oppure un'altra espressione, sempre sulle labbra di Pietro, mentre sta per affondare nel lago di Tiberiade, ha a che fare molto col lago Pietro, vuol camminare sulle acque, poi dopo, incredulo che sta camminando, affonda, si lascia prendere all'amo della mano del Signore e dice: Signore, salvami. Variante di quella della mamma: Signore, aiutami. Ma bellissima anche questa. Oppure c'è l'espressione anche di quel funzionario del re che aveva un servo ammalato a cui voleva molto bene e sente che passa Gesù e gli manda a dire che è bene guarirlo. E quando sente che Gesù addirittura va a casa sua, ha intenzione di andare a casa sua, gli dice: Signore, non disturbarmi. Che espressione bellissima. Tra l'altro il centurione è entrato proprio nell'arcata più importante della messa, perché prima della comunione facciamo parlare lui. Non son degno che tu entri sotto il tetto della mia casa. Signore, non disturbarti. Che espressione bellissima. Perché spesso noi con le nostre preghiere disturbiamo il Signore, perché non andiamo all'essenziale, al centro, che l'abbandono alla sua fedeltà. Ci sarebbe anche un'altra espressione, l'abbiamo incontrata domenica nel Vangelo, le cinque vergini stolte dicono: Signore, aprici, ma quella speriamo di non dirla mai, ecco, no? Perché di non trovarci, ecco, di fronte alla porta del paradiso e sentire che è blindata. C'è anche un'altra espressione che può essere utile per la nostra preghiera e la troviamo sempre sulle labbra di Pietro, il quale sulla riva del lago di Tiberiade, dopo Pasqua, quando il Signore gli chiede per tre volte se lo ama, Pietro dice: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Non so se noi, cominciando da me, questa frase possiamo dirla per intero, ma la prima parte credo che di sì. Possiamo e dobbiamo dirla stasera: Signore, tu sai tutto. Ecco, ve lo lascio per il silenzio che questa meditazione in qualche modo vuole inaugurare nei nostri cuori. Se facciamo fatica ad ascoltare il silenzio, proviamo a sentire il vento, ma vedo che stasera non c'è. Venendo ne ho sentito tanto oggi, ma qui proprio non c'è. Ma forse perché dobbiamo così affinare l'orecchio, perché il Dio parla nel silenzio, come sull'oreb di una, nel sussurro di una brezza leggera.